Questo museo è una voce aperta sui popoli di tutto il mondo. Sono custodite più di 80.000 opere d'arte e oggetti che provengono dall'Asia, dall'America, dall'Africa, dall'Oceania. Abbiamo oggetti della preistoria, di arte precolombiana e di arte islamica. Quindi non c'è continente, non c'è epoca storica che non sia rappresentata in questo museo. Perché quello che per noi è importante non sono gli oggetti in se stessi considerati come opere d'arte, ma sono gli oggetti come ambasciatori culturali. Cioè, per noi è importante che ogni singolo oggetto, un vaso, un dipinto, una maschera, racconti la storia di quel popolo che l'ha creata.
Come nasce il museo e come vengono acquisiti i reperti?
Il museo etnologico, le sue radici sono lontanissime, nel senso che nasce dalla tradizione di effettuare delle donazioni e dei doni al Papa nel corso dei secoli, dall'Asia, dalla Cina, dall'America, quando all'epoca delle grandi scoperte si è aperta, sono arrivati questi continui doni da parte di tutto il mondo. Il dono più antico certificato che abbiamo risale al 1692 e si tratta di cinque manufatti precolombiani di un'etnia Itairona dell'odierna Colombia. Poi nel 1925 ci fu una grande esposizione qui in Vaticano, organizzata da Papa Pio XI per mostrare l'apertura della Chiesa Cattolica nei confronti dei popoli, delle culture, delle religioni e delle spiritualità. Al termine dell'esposizione, che fu un grande successo, visitato da più di 1 milione di persone, il Papa disse: dobbiamo fare un museo permanente. Poi da allora la collezione è cresciuta soprattutto per donazioni fatte ai papi.
Una volta arrivati i reperti, qual è il lavoro dei musei vaticani?
La prima fase è sicuramente quella di presentare questi doni al direttore, al pontefice, e a questo punto passano al laboratorio polimaterico coordinato dalla dottoressa Stefania Pandolzi, dove hanno una prima analisi, un primo controllo.
Il tema della conferenza sulla conservazione e restauro di quest'anno è la Terra. Perché questa scelta?
Questo argomento, la terra, non è stato scelto casualmente, anche perché il termine terra può avere una duplice valenza, sia il materiale che viene utilizzato per creare gli oggetti, ma sia il pianeta Terra. E quindi si è un po' voluto giocare su questo duplice significato del termine per ricordare la passione ecologica del museo etnologico, perché per noi è molto importante questa idea di rispetto nei confronti dell'ambiente e anche di protezione dei popoli indigeni di fronte alle minacce che spesso ci sono nei confronti dei loro territori per compagnie minerarie, deforestazione. Il secondo significato è proprio legato al fatto che l'uomo, questo essere creativo, sa sfruttare questo elemento che è la terra per creare degli oggetti sia di uso quotidiano, come può essere una ciotola per bere, ma sia anche creazioni che poi assumono il livello di produzioni artistiche.
È imminente la canonizzazione di Catrina Tecaquita, che sarà la prima santa nativa nordamericana. Come si prepara il museo etnologico all'evento?
Proprio in occasione di questo avvenimento esporremo due classi di oggetti. Anzitutto metteremo in mostra una pipa di pace, un calumet che fu donato a Papa Giovanni Paolo II da un nativo americano che siamo riusciti a ricontattare in occasione dell'incontro di Assisi del 1986. In secondo luogo metteremo in mostra anche le statue di uno scultore tedesco, si chiamava Ferdinando Petrick. Sono delle statue molto belle, sono uniche nel loro genere perché nella prima metà dell'Ottocento questo scultore fu uno dei primi a prendere i nativi americani come modelli.
Il legame tra uomo e oggetto da lui creato è per voi molto importante, tanto che spesso cercate i discendenti di chi ha donato gli oggetti al museo.
Nel nostro museo sono conservati degli oggetti, soprattutto delle maschere, che furono donati dagli Yagan, questo gruppo etnico della Terra del Fuoco, intorno agli anni 20. Sono andato nella Terra del Fuoco e ho ritrovato la figlia dell'informatore che ha raccolto questa maschera ed è stata una storia molto toccante perché questa donna, che ormai ha 84 anni, è l'ultima che parla la lingua di questo gruppo Yagan. E questo per noi è importante, cioè proprio dire che dietro l'oggetto c'è la storia di un popolo. Quindi c'è questa paura di una cultura che va persa e noi vogliamo contribuire a tenere viva questa cultura.